vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Non vi cacceremo. E bentornati finalmente tra rifiuti. Edizione estiva, Summer Edition, puntata 128. C'è stata una lunga assenza di questa trasmissione dalle non frequenze Radio Eustachio, frequenze che comunque hanno tenuto egregiamente con una serie anche di nuovi programmi, anche se abbiamo avuto anche lì dei momenti, diciamo, dei diradi, ci sono dei gabbiani che sono volati un po' via, ma comunque rimangono, insomma, tante novità, tante cose sono successe nel frattempo.
Vabbè, cos'è, sei tornato a fare la...
È il riepilogo delle puntate precedenti, un po'.
Il giudice Masterchef.
No, quello assolutamente no. Fra l'altro abbiamo ricevuto tante mail, tante lettere da ascoltatori che ci chiedevano perché non trasmettete più BTR, qual è la ragione, e noi che
non
della
l'abbiamo trovata comunque,
noi
la
che della ragione abbiamo fatto una scelta di campo, ve la vogliamo dire. Ci avete chiesto qual è la vostra Yoko Ono, non c'è nessuna Yoko Ono, non c'è. Ci avete chiesto, vi siete stufati, non ci siamo stufati. Forse voi vi siete stufati di noi, ma noi non siamo stufati di noi stessi, più o meno.
È un gran risultato.
È un gran risultato dopo 128 puntate. Avevamo avuto un'offerta. Abbiamo avuto un'offerta da una major. Eh sì, è quello che è successo. La domanda pubblico privato, entrambi, sia l'ente pubblico che una ente privata, ci hanno offerto di poter prendere, rilevare il nostro programma. Noi
ci abbiamo riflettuto a lungo.
Talmente a lungo che si sono accorti che in realtà non facevamo per loro, non era il programma adatto, e quindi ci hanno rimbalzato. Quindi di nuovo siamo tornati un po' con le manine sudate, però...
Le forbici un po' arrugginite, però ancora tagliano comunque.
Ancora pronte a tagliare, ancora vogliose di fendere la carta stampata.
Le seul de vivre au courant
E nella nostra rassegna stampa, la nostra vivisezione della carta stampata semiseria, che altro non è se non un tentativo di autodifesa dalla miriade di menzogne miste a verità distorte che ci vengono propinate, non potevamo non iniziare dalla guerra. Due anni sono passati ormai dall'inizio dell'operazione, un anno anzi scusate, dall'inizio dell'operazione militare speciale cosiddetta, che in realtà appunto è l'attacco russo all'Ucraina. E in quest'anno qualcuno potrebbe dire le cose non sono cambiate, in realtà tante cose sono cambiate. Sul campo la situazione sta facendo, sembrerebbe un attimo sfavorevole all'Ucraina, e quindi alla NATO, la coalizione comunque più o meno dichiarata che la supporta. Tant'è che abbiamo su Repubblica questo articolo: pressing su Kiev per i negoziati di pace, Kuleba, sarà un autunno difficile, dove il ministro degli esteri ucraino dice appunto no tranquilli, noi comunque vinciamo, ma è chiaro che c'è da parte della NATO un avviso forse di scaricabarile, di mollare l'alleato che è stato trascinato su questo terreno della guerra, del confronto con la Russia, che è di fatto una guerra per procura fra Stati Uniti e Russia, con tante altre cose che si muovono all'intorno. La Cina ovviamente, fra l'altro un generale americano ha dichiarato qualche giorno fa appunto che lui istintivamente ritiene che la guerra con la Cina, fra Stati Uniti e Cina, dovrebbe scoppiare nel 2025, e quindi ha detto, al di là dell'istinto, avrebbe diramato comunque ordine di, diciamo, intensificare gli addestramenti per i suoi sottoposti, un generale dell'aeronautica. E in Africa invece appunto abbiamo visto quello che sta succedendo in Niger, dove appunto un così definito colpo di stato antifrancese trova il sostegno diretto o indiretto comunque anche della Russia, con anche delle cose abbastanza, come dire, controverse, comunque confusionare, che ci hanno un po' di quello che sta succedendo, di quanta confusione ci sia sotto il cielo, come l'assalto dell'ambasciata francese da manifestanti, sembrerebbe anche auto-organizzati, però con bandiere russe, appunto, quindi inneggiando a quello che è il nemico del proprio nemico, in quella logica distorta che sappiamo bene anche poi cosa porta a fare. Al di là di quello che però succede in Ucraina, vediamo che la guerra si dispiega anche sul fronte interno.
Eh sì, perché comunque è un periodo, diciamo, dove la repressione colpisce abbastanza, anzi molto forte. C'è questo trafiletto dell'Arena che parla di un blitz contro gli anarchici, tra l'altro abbiamo solo Arena, mi sa, oggi come ritorno abbiamo scelto casualmente.
Siamo tornati alla tradizione, un po'
no,
al chilometro
letto
zero.
Repubblica.
Ah, ok, ok.
Però allora abbiamo, mi sa che era l'unica, forse.
Forse abbiamo l'unico articolo non dell'Arena. Comunque l'Arena di solito non parla tanto di queste cose che succedono in altre città, stranamente, però in questo caso c'è un trafiletto che parla di blitz contro gli anarchici, misure per 9, e si riferisce a questa chiamata alle armi, come la chiama qua, del mondo sovversivo vicino alla federazione anarchica informale, che avveniva anche attraverso il periodico Base Notizie, senza motivo, un quindicinale stampato a Massa Carrara. Un periodico che spesso annunciava in anticipo gli attentati che venivano messi a segno, dice qua, ma non risulta. E che poi
che peggetti, che se uno deve essere così scemo.
Non risulta, massimo venivano pubblicate le rivendicazioni. E ospitava anche interventi di Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di carcere duro. Per quelle pubblicazioni la polizia e la DIA di Genova hanno arrestato 5 anarchici, 4 sono i domiciliari, 1 in carcere perché abitava in un immobile occupato, mentre per gli altri 4 è scattato l'obbligo di dimora. Tutti vicini, dice qua, al circolo Gagliardo e Fiaschi di Carrara. Ai 9 è stato diciamo, chiesto l'articolo 270 bis, quindi contestazione per associazione con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e eversione, offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Tra l'altro qua, vabbè, insomma,
poi ci si chiede cosa avranno mai detto.
Poi se si va a vedere, hanno scritto, mi pare, tipo Presidente Mattarella vecchio scemo, una cosa del genere. E, per carità, cioè scrivevano anche di meglio su quel giornale, c'è da dire.
E poi la domanda è come si può intaccare il prestigio di un uomo come il Presidente della Repubblica, che è la nostra nazione stessa, come imbrattare i monumenti, cosa che effettivamente succede, per cui arrivano anche tante denunce ultimamente, fra l'altro.
Sì, comunque appunto, adesso magari facciamo passare velocemente altre, diciamo, arresti e denunce che sono arrivate ultimamente, non tanto per che ci stupiamo di questo fatto qua, ma più che altro è giusto anche evidenziare come in un periodo dove la confedelità ai noi non è neanche così tanto alta, la repressione invece colpisce duramente.
Si innalza il come?
Anarchici e non solo. Ad esempio a Trento recentemente sono state chieste sempre 270 bis, che però dopo il GIP non ha concesso, perché non sussisteva.
Non ha concesso le misure, non ha concesso gli arresti, cioè non ha dato misure cautelari per questa cosa. Che però rimane come inchiesta in ballo.
Sì, come l'inchiesta rimane, poi ci sarà protesto. A Bologna sempre sono stati i 270 bis, quindi con un'accusa di terrorismo in relazione a dei presidi e cortei di solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis. A Perugia è stato addirittura dato 270 bis per uno striscione in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis. A Milano, Torino, sempre altre misure cautelari, indagini, sempre per iniziative sul 41 bis. In Sardegna pure sono state messe un po' di persone in carcere per striscioni e sempre cose del genere. A Potenza, addirittura per delle cose scritte sui social, sui profili Facebook,
e anche gli striscioni
cose del genere.
E un'azione contro Lenin.
Insomma, quindi c'è da dire che è comunque un periodo di controllo smisurato, la possibilità del dissenso sembra voler proprio annullata, e come ha detto qualcuno, proviamo a dirlo in maniera un attimino diversa, la loro giustizia è la più grande istigazione a delinquere.
E oltre alle operazioni anti-anarchiche, la guerra la vediamo dispiegata anche appunto nella repressione degli scioperi, cosa che è successa anche qua a Verona con lo sgombero di un picchetto a un magazzino della logistica, e in generale anche con la crescente impunità di cui godono le divise, le forze dell'ordine, sempre più armate, sempre più militarizzate. Qualche anno fa era stato introdotto anche in Italia il taser, cioè la pistola a impulsi elettrici, e ora è arrivata, credo, la prima morte, almeno di cui si ha notizia nei giornali. È successo nelle Marche, lo fermano col taser, muore, ora si indaga per omicidio. Il taser, fra l'altro, è una delle richieste che viene fatta costantemente, è stata anche rifatta recentemente dalla polizia penitenziaria, e nelle carceri ci sono altrettanti morti e omicidi.
E così prendiamo il tema del carcere, che alla fine è sempre rimasto un po' limitrofo, ma lo prendiamo, diciamo, di petto. E rimaniamo sull'arena, che leggiamo della notizia della morte di due internate nelle Vallette, al carcere delle Vallette di Torino. Allora, muoiono due detenute, l'estate maledetta in carcere. Due donne morte in un solo giorno nell'inferno del carcere. Due tragedie consumatesi all'interno delle mura delle Vallette a Torino. E una donna si è suicidata e l'altra reclusa si è lasciata morire lentamente rifiutando acqua, cibo, cure e chiedendo insistentemente del figlio, di vedere il figlio, unica cosa che chiedeva. Insomma, questa quest'ultima detta è una donna nigeriana che ha rifiutato per 18 giorni il cibo, e non solo, acqua, medicine e tutto il resto. Il trafiletto va avanti dicendo inutile l'intervento della polizia penitenziaria e del personale medico, che a questo punto ci ha impiegato 18 giorni per arrivare in cella, non si capisce. E oltretutto l'articoletto dice che il garante dei diritti, sta Monica Chiara Gallo, non è venuta a sapere, non gli hanno dato notizia di questa donna che si stava rifiutando qualsiasi cosa dentro il carcere con quasi 3 settimane. La seconda invece è un suicidio, è una ragazza di 28 anni e molto più chiaramente è diventato... Allora, qua l'articolo in realtà c'ha una mancanza, però una scelta un po' strana di dati, perché nell'occhiello si legge che ci sono 43 suicidi nel 2023 negli istituti penitenziari italiani. In realtà, vabbè, senza neanche citare la fonte, però è l'Arena, e in realtà prendendo invece un altro articoletto che da Repubblica, che abbiamo diverse notizie di Repubblica invece oggi, qui dice che prendendo fonte da Ristretti Orizzonti, i suicidi quest'anno sono 85, che è un picco che diciamo che per gli ultimi 10 anni quantomeno è il picco più alto, e siamo solo ad agosto, nel senso che nel 2009, qui c'è un'infografica, nel 2009 se ne sono contati in tutto l'anno 72, quindi l'abbiamo già superato e siamo solo ad agosto. L'articoletto di Repubblica, a parte che ci lascia un po' di dati, quindi vabbè, giusto per capire, non è che sia chissà quanto, però fa una piccola descrizione che io vi leggerei, che è semplicemente un esempio di come ci si sente all'interno delle strutture penitenziarie in questo periodo. E si legge: in carcere si impazzisce di caldo, l'aria che filtra dalle finestre è poca per via delle lamiere saldate alle finestre. Sono presenti, dice il rapporto di Antigone, nella metà dei casi queste lamiere. La notte in molti istituti viene chiuso il blindo, la porta di ferro all'ingresso della cella, e un muro ferma l'aria. Nel 50% delle celle italiane non c'è doccia, dal 2005 sarebbero obbligatorie. I frigoriferi vicino alla branda sono cosa molto rara, molti istituti non hanno nemmeno il frigo di sezione, non c'è acqua fresca a disposizione. Ad Aversa e Augusta non esiste acqua corrente, arriva con le cisterne. Nelle scorse ore, ma questo è un articolo ormai di domenica 13 agosto, diceva, nelle scorse ore ci sono state proteste a riguardo nel carcere di Ravenna e in quello di San Cataldo a Caltanisetta. Avellino è rimasta senza acqua per diversi giorni. L'istituto penitenziario di Vercelli, costruito tra le risaie, vive dentro un caldo opprimente da fine maggio a settembre, ogni anno. Non ci sono ventilatori e le persone detenute hanno presentato una petizione per poterli acquistare con i propri mezzi. A Tempio Pausania, infine, in Sardegna, i condannati contribuiscono a pagare la corrente utilizzata per frigoriferi e ventilatori. Ma così, giusto per una pennellata descrittiva sulle carceri.
E passiamo a un'altra forma di detenzione, non solo, perché non si parla solo di quello, ma anche di quello. Abbiamo qua un articolo dell'Arena, che in realtà è una intervista dell'amatissima, appunto, V. al nuovo questore di Verona, Massucci. Vi avevamo lasciato con l'ultima puntata che c'era una nuova giunta comunale, un nuovo consiglio comunale, una nuova giunta. Adesso abbiamo con questa nuova puntata di BTR, un nuovo questore che sta facendo un capolavoro mediatico tra comparse ovunque, interviste, lui che fa il sensibile e dimostra la sua sostanza proprio in questa intervista in cui si continua a parlare di metodo inclusivo, sì, non, in cui non deve essere la polizia a risolvere il degrado eccetera eccetera, ma deve essere una cosa
policeman,
yes, frankly, e in cui però vanta nel solo luglio di aver operato per la questura di Verona 26 espulsioni / internamenti nei centri dei CPR.
E quel senso inclusione proprio.
È inclusione, sì sì, infatti è questa. In questa intervista c'è una completa, come dire, identificazione tra delinquenza e clandestinità o comunque la condizione di stranieri. E infatti ha preso di mira soprattutto le abitazioni abusive, insomma le occupazioni abusive, e proprio in quelle operazioni, nelle sgomberi di durante queste operazioni stanno avvenendo questi o rimpatri o comunque internamenti in questi CPR. Ovviamente lamenta la scarsità di posti letto, come vogliono essere chiamati, dei CPR. A proposito di questo, una forse preoccupante accelerata vuole dare il governo nell'apertura di altri centri, tra cui anche uno in Veneto che al momento non c'è. Molti vanno di solito a Gradisca, se partono da Verona, no?
Se no, più, Gradisca o addirittura Torino.
Torino. E, cioè, quella di Torino è stato per fortuna messo fuori uso, il che però ha posto un'urgenza da parte del governo di impiegare nuovi fondi per istituire altrettanti CPR. E niente, appunto, abbiamo questa intervista, avevo pochissimi spunti, ma è tutta veramente obbrobriosa. Si può definire il metodo Massucci, prevede l'inclusione perché, dice il questore di Verona, i progetti di sicurezza sono progetti di comunità e debbono essere inclusivi, capaci di analizzare le criticità e di dare delle risposte dal punto di vista della reazione di polizia sociale, da quello del dialogo, della mediazione amministrativo. E quindi lo facciamo con i rimpatri, gli espulsioni, eccetera, eccetera. Signor questore, non passa giorno nonostante i vostri controlli che in stazione accadano reati. I dati negli ultimi mesi dicono che i reati in stazione sono dimezzati, perché in tutto, ecco qua, magari vi siete persi una serie di eventi in stazione in cui si parla di controlli aggressivi le forze dell'ordine, ogni tanto qualcuno ha espresso con vigore il proprio disappunto e questo ha come dire, dato adito, figuratemi poi per questo giornale, da levare gli scudi nei confronti delle forze di polizia, soprattutto quelle di Verona, sotto attacco dopo le inchieste per torture e altre cose nella questura. È come se la manovalanza, chiede appunto Vipunto, di chi delinque continuasse ad essere alimentata. L'attività di svuotamento e l'attività degli irregolari con precedenti di polizia è alto. Siamo arrivati a 26 espulsioni con accompagnamenti ai centri di permanenza nel solo mese di luglio. Non è sufficiente perché i numeri sono molto più elevati. Ci sono posizioni giuridico-stative all'espulsione di cui dobbiamo tenere conto. Quando riusciamo ad avere la possibilità di accompagnare ai centri di rimpatrio le persone, spesso non lo possiamo fare perché i centri sono in sofferenza in ragione di una presenza di clandestini che continuano ad arrivare. E anche qua vediamo sempre la cosa che gli sbirri fanno il loro lavoro e poi arrivano quei buonisti guastafeste dei giudici che gli mettono i bastoni tra le ruote, quando così non è. Un meccanismo che riscontriamo proprio in stazione: un controllato su tre è nuovo, mai controllato.
Una stazione?
Capito.
Se girasse sempre le stesse persone sarebbe un po' strano, diciamo.
Sì, un meccanismo che si autoalimenta da solo. Uno straniero su tre che controlliamo è nuovo, mai visto prima.
Incredibile.
Incredibile. Nel frattempo la situazione in molte parti della città non è tranquilla e qui rientra quest'altro piano di suddivisioni in aree di influenza. C'è il centro di Verona, viene, come dire, diviso in quattro aree e,
four areas.
Dipende dove capita la tua pedina, incontri un tipo di guardia, perché c'è quello con polizia locale, quello con guardia di finanza, quello con la PS e quello con i carabinieri.
Ma ogni area è divisa?
Sì, 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 sì.
E se ti beccano sul confine, cosa succede? Se accapigliano perché ti ferma, tipo... No, questo abbiamo visto prima noi.
No, lì c'è la forestale.
C'è la forestale, sì, perfetto.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Non mi ricordo più dov'è, ma parla di, insomma, dice che sono raddoppiati gli impegni delle volanti a identificare nuove persone, in cui ci tiene a dire non solo gli stranieri, perché ci sono anche,
perché siamo inclusivi,
ci sono anche i veronesi che comprano dagli spacciatori.
Ah, non fanno altro, diciamo, possono solo essere solo consumatori degli spacciatori, non c'è altro
ruolo. Si sa, una volta che prima vengono, come dire, sedotti a comprare questa droga che loro non avrebbero voluto, poi una volta che provi, una volta non ne esci più.
Il bravo, esatto, veronese,
esatto. Quindi prima ti tentano,
te la regalano, esatto, anche
è la prima volta, sì. Poi
dice, tornando alla stazione, nei servizi degli ultimi due mesi dal punto di vista statistico hanno dato risultati straordinari, perché sono più che dimezzati gli episodi di criminalità che si concretizzavano in stazione, ma non solo, perché la stazione è meccanismo di alimentazione di tutti quei fenomeni che poi si sviluppano in centro, come le piccole rapine di collanine, le aggressioni che vengono fatte dai cittadini stranieri non regolari sul territorio nazionale, che debbono trovare quel minimo di sostentamento per sbarcare il quotidiano. E dice, quindi, qualcuno lo fa perché c'ha da mangiare, fare così,
Fa un po' il sociologo,
insomma. Esatto, esatto.
Spiega.
Esatto, e quindi bisogna dargli una mano, davvero, nei centri per il rimpatrio, lì magari gli danno una sbobba piena di sedativi e magari marcia. Fino a sfociare in alcune etnie che si prestano come manovalanza per lo spaccio di droga per soddisfare la richiesta delle tante persone, compresi i veronesi, che vogliono comprarsi la droga. Lo spacciatore, lo ripeto sempre, ha senso nella misura in cui c'è qualcuno che la droga la compra, ovviamente. Vabbè, sarebbe tanto altro da leggere.
Detective,
però
Detective Massucci.
C'è la...
Anche so, si sovrappone poi bile... altre robe che...
No, sì, scusate, la bile comincia veramente...
Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
Sì, certo.
Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Riabilitato non significa niente. Perché a dirla la verità non me ne frega un cazzo.
Grido forte Walio, mi rispondo Walia, non passo in radio, ma passeggio l'aria, in un penitenziario, casa circondaria, chiuso dentro un bagno, fumo tre Maria. Grido forte Walio, mi rispondo Walia, non passo in radio, ma passeggio l'aria, in un penitenziario, casa circondaria, chiuso dentro un bagno, fumo tre Maria. Solo tre Maria, 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 solo un'ora d'aria, 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 come sei te Garia, Garia, Garia. Tutto passa ania, ania, ania. Yeah. Mentre repava, 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 giorno sperava che sta vita sarebbe cambiata. La prima rima in una cella, poi l'ho abbandonata. Canto di strada, mica canto come l'ho lasciata. Non sono come questi rapper bitches. Giro a casa nigra con il grippo sui ners. Sapessi quanta merda ho passato PS. La vita non mi ha dato quello che hai avuto te, ma me lo sono preso, non mi sono mai reso. Anche quando mi hanno detto che non ce la facevo, giravo con i più grandi e quello che vedevo non sta nemmeno in terra, non sta neppure in cielo. E dimmi dove sta, e dimmi come sta. Baby gang, baby girl, prendiamo uno stop. La vita ci trascura però solo un tot. E ciò che c'ha comune che ho fatto è jackpot. Baby lies on me, morirò in street come figlio di puttana ma una mamma santa. Quindi morirò da ricco alla scena 90, come un vecchio sceicco solo senza barba.
E visto che si parlava prima di carceri, comunque una roba che è uscita, un'idea che è uscita ultimamente, negli ultimi giorni, ecco, cosiddetto piano nordio per le carceri, che prevede di fatto cosa prevederebbe? L'aumento dei corsi lavorativi, quindi impiegare più detenuti in attività lavorative e interna al carcere, e spostare praticamente chi avrebbe diritto ai domiciliari ma non ha il domicilio in strutture esterne al carcere, tipo caserme dismesse. Quindi anche qua la militarizzazione della società la vediamo già in questa proposta, che forse non passerà, non si capisce se è già stata abortita prima ancora di essere nata, però già che venga fuori fa abbastanza riflettere.
E poi è tutta l'aria di essere un po' come le cose, come il CPR, come i CIE, così, che se ne parla meno, quindi è un allargamento delle carceri, già poco si parla delle carceri, poi si parlerà meno di questa sorta di carceri scialuppa che verranno create dalle caserme vecchie. Vabbè, scenari.
Io fumo Andrea e Maria, grido forte uguali, io mi rispondo uguali, non passo il radio, ma passeggio all'aria, in un penitenziario, casa circondaria, chiuso dentro un bagno, fumo Andrea e Maria, solo Andrea e Maria, 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 solo un'ora d'aria, 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 come siete caria, 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 tutto passa ania, ania, ania.
Proseguiamo la nostra approfondimento sulla questione sicurezza col taglio locale di Verona città. Dicevamo, il nuovo questore ha un attivismo praticamente imperativo, è molto sociale, molto quasi social, compare ovunque, presenza ovunque, incontra cittadinanza e dichiara tante cose. Fa un po' da, diciamo, fa squadra con lui l'assessore alla sicurezza Zivelonghi.
Scusa?
Zivelonghi, un nome devo dire che ha un proprio un suono, cioè ci sta da pronunciare Zivelonghi. Sembra la saga dei Zivelonghi, l'anello dei Zivelonghi, ha un suono germanico, un po' dell'epica, ma in realtà è solo un assessore alla sicurezza, l'ennesimo assessore alla sicurezza. La differenza qual è? Che è assessore di sinistra alla sicurezza. E quindi la differenza fra destra e sinistra qual è, a parte l'impugnatura del manganello, è che la destra chiede la militarizzazione, dicendo che però non è militarizzazione, la sinistra dice non serve la militarizzazione, ma intanto la fa.
Militarizza la richiesta.
Infatti l'Arena, leggiamo, periferie e prevenzione PP, anche qua questo minchia, quelli dell'Arena che geni che sono, proprio veramente nella scrittura. Sicurezza, le telecamere non risolvono, progetti per vivere il quartiere. Quindi sembrerebbe niente telecamere, ma in realtà il discorso non è che non servono le telecamere. Dico, le telecamere ci sono già, ne abbiamo messe tante. Serve altro, serve appunto la cittadinanza attiva. Cos'è la cittadinanza attiva? Sono i gruppi di cittadini per il controllo e vicinato. Perché cioè, non basta, non serve pubblicare le cose su Facebook, anzi quello è controproducente, perché dà l'idea che ci sia insicurezza percepita, aumenta la sensazione di insicurezza. E magicamente, infatti, mentre prima con la giunta di destra si diceva c'è degrado, c'è insicurezza, e fra l'altro la polizia locale viene impiegata per fare operazioni a manetta in giro di controlli, appunto perché c'è il degrado, adesso invece la giunta dice no, ma non siamo messi così male, in realtà si sta abbastanza bene, però comunque noi i controlli aumentiamo. E il comandante della polizia locale, quell'Altamura che è passato indenne fra le varie amministrazioni, che è rimasto costante, l'unica cosa fosse costante di questa città, cioè il comandante della polizia locale, che è sopravvissuto a, penso, 3-4 giunte ormai, dice ci sono 280 agenti, che è il limite massimo per le città non metropolitane, quindi più di così non possiamo, butei, questo è un po' il sottotraccia, e dice in realtà bisogna distinguere fra degrado e altro, insomma, cioè, insicurezza, dice appunto. Quindi un po' un controtendenza con tutto quello che ci siamo sentiti dire negli ultimi 20 anni, penso dalla giunta anche Tosi, che comunque io meno mi ricordo Altamura quando faceva con Tosi le retate su Telenuovo in diretta di Telenuovo appunto a sgomberare i senza tetto, i pericolosissimi senza tetto. Adesso invece ci dice no, ma in realtà ci sta bene così perché l'amministrazione è cambiata. E
si registra anche un po' questa cosa, c'era un affezionamento alla polizia locale un po' di più con le giunte prima, con Polato che faceva tutte le cose con la locale, con... adesso c'è un po' la Zivelonghi sembra più affezionata diciamo alla polizia di Stato, più sempre a fianco di Massucci, sempre
sì,
Altamura un po' scomparso, un po' là dietro,
un po' messo dietro
all'angolo, un
forse
po'.
Magari per le sue amicizie passate, chi lo sa, in realtà forse, cioè in realtà non lo so, io secondo me è anche il fatto che effettivamente fra destra e sinistra la differenza, al di là che la destra abbia proprio la concezione dello Stato forte, però la sinistra c'è poco da dire al senso dello Stato e l'ha dimostrato in tutte le politiche di merda che ha fatto negli ultimi 20 anni. C'è un altro articolo infatti che ci illustra un po' questo dibattito fra pesi massimi della repressione. Il dibattito politico, cittadini coinvolti, attività nei quartieri, questa è la proposta della sinistra, più video e militari, la proposta della destra, nel corrispondente di Forza Italia, che dice non parliamo di militarizzazione, ma andrebbe coinvolto l'esercito. Quindi dici, non sono stronzo, ma mi comporto da stronzo, cioè nel senso, vabbè, già questa frase ci dà un po' il senso di quello che fanno questi, e sì, niente, c'è un po' questa contrapposizione fra sicurezza partecipata in linea col prefetto, il questore proposta dall'amministrazione, e l'opposizione che invece dice questi non sanno cosa fanno, non sanno fare le cose, ci vuole un piano e bisogna avere il tank in Piazza Bra, vogliamo avere Filo Spinato, eccetera eccetera, insomma affinità, divergenze all'interno della compagine politica che però è compatta nel difendere i propri interessi.
Ma non è militarizzazione.
In Ucraina non c'è militarizzazione, c'è solo
una lotta al degrado.
Una lotta al degrado.
Allora, prima di dirvi qual è la novità in città, perché c'è una novità, ogni tanto ci sono anche le novità perché alcune cose cambiano, ma alcune sono anche delle novità, anche se però in realtà sono in continuità con le cose che non cambiano.
E non stiamo parlando di Massucci.
Prima di dirvi questa novità, un articoletto che ci è volato via, forse col ventilatore che abbiamo ripristinato un pieno di polvere.
Cosa volete, la pace o l'aria condizionata?
Questo articoletto era sull'app, l'app YouPoll, che viene comunque tanto, come dire,
promossa,
vogliono che la usano sempre di più. Effettivamente ci sono vari articoli dove ci precisano, fanno notare che anche grazie alla segnalazione dell'app YouPoll sono stati sgamati furbetti dei rifiuti, piccoli spacciatori, questo e quell'altro, ma anche grazie all'app YouPoll sono stati denunciati, fermati questi 7, 8, 9, se non mi ricordo, personaggi che sono entrati in arena alla partita di pallavolo della nazionale, che hanno fatto in arena, quindi hanno smontato tutte le opere, adesso le rimonteranno, hanno fatto questa partita di nazionale, erano entrati dei 8 personaggi, mi sa, di, vedendo le foto, di ultima generazione, che volevano semplicemente mettere degli striscioni
contro, penso, il carbone fossile,
penso, delle cose del genere. Comunque anche grazie all'app YouPoll sono stati individuati, fermati, denunciati, e le parole che hanno usato era come tipo abbiamo grazie alle forze dell'ordine, sempre la nostra amica Zivelonghi, che hanno sventato tipo il pericolo, erano delle parole del genere, che si è verso pericolo da uno striscione, però comunque abbiamo detto anche prima come sono i tempi.
Anche il sindaco, comunque, anche il sindaco Tommasi ha espresso ringraziamenti alle forze dell'ordine per aver sventato questo atto.
L'avevo letto anch'io, anche Tommasi ogni tanto si accoda al treno.
E comunque li chiamerei col proprio nome, cioè sovversivi, perché è quello che sono, mi sembra. I toni comunque sono un po' questi.
Ecco, comunque qual è la novità? La novità è che a Verona arrivano dei nuovi corpi di polizia.
Oh,
finalmente!
Madonna mia!
Perché appunto si vede.
C'è una mancanza veramente cronica. Che finalmente.
Troppe poche forze dell'ordine. Questa
si città. Vede che non se ne poteva più avere poliziotti locali. Però si può far arrivare altri corpi della polizia di Stato che qua non c'erano.
E dici chi
corpi
sono?
Come marmotte?
Arrivano i falchi. Ah, quelli che volano.
Quelli che cacciano le marmotte.
Già le pantere,
dopo le pantere.
In borghese e in sella alle moto.
Una giungla.
I falchi vigilano sulla città. Dei droni umani che.
Cioè,
no, dai.
Un po'
comunque,
sulla
istituiti, sono un corpo istituito nel 1974 dal questore di Catania. E l'obiettivo è quello di non farsi vedere, di non farsi riconoscere, di confondersi con le persone che viaggiano in moto o in scooter. Per definizione devono essere invisibili, ma vedere. Là dove una pattuglia con i colori di istituzione sarebbe notata e le indagini salterebbero. Sono i falchi, sezione della squadra mobile, preposti esclusivamente alla repressione dei crimini di strada. Infatti in passato venne denominata squadra antiscippo, a istituirla appunto a questore di Catania nel 74. Con il periodo estivo e l'ulteriore presenza di turisti nella città di Verona, la mobile della Polizia di Stato ha rivisto il proprio modello organizzativo. Per questo periodo mettendo in campo appunto i falchi. A partire dall'inizio di questa settimana, e sto giornale qua era di lunedì, quindi ci sono già in giro questi falchi, una pattuglia specificamente dedicata alla repressione della criminalità diffusa, della criminalità da passeggiata e del piccolo spaccio. Le pattuglie sono composte da investigatori di provata esperienza, profonda conoscenza del territorio, penetrazione degli ambienti criminali con altissima rapidità di impiego, soprattutto nelle zone del centro storico e nelle piazze di acquisto, dove cioè molte persone, per lo più veronesi, che qua lo ricordano, vanno a comprare sostanze stupefacenti. Per garantire la tempestività di impiego opereranno a bordo di moto scooter nei quadranti orari in cui l'incidenza dei reati è tutta maggiore. Uno strumento di alto impatto nei confronti della criminalità predatoria. Qua cioè sono i falchi che predano. Anche in considerazione della conformazione territoriale del centro città, caratterizzato da stretti vicoli che spesso possono costituire facili vie di fuga in vicoli pieni di telecamere e luogo ideale per il commercio illegale delle sostanze stupefacenti. Non aspettatevi però palette con scritto Ministero dell'Interno, perché nella foto c'è l'immagine dei poliziotti in moto con la paletta dei Ministeri dell'Interno. Però non aspettatevelo, quelle sono state utilizzate per le foto istituzionali dell'articolo. I falchi non
saranno in SH
perché non sapevano neanche loro quali erano i falchi, non potevano fotografarli perché sono invisibili e si confondono tra la gente.
Dai, mostrare le foto dei falchi prima che entrasse in servizio non era magari una bella mossa.
Quindi i falchi saranno invisibili, non sono quelli della foto, ma saranno invisibili ma attenti a quanto accade sul territorio. Sempre per parlare di continuità tra le varie giunte, c'è un po' una polemica tra i vari consiglieri su chi dice case Agex sì da dare ai migranti, come no, ma ci sono prima gli italiani, ma forse dopo che dicono che gli italiani ci sono comunque. Beh, c'è questa polemica sulle case Agex che avrebbero acquistate dal comune per poi darle ai poveri, in realtà non solo ai migranti. Però nel frattempo l'articolo nella pagina subito dopo è Maxi Blitz all'alba, sgomberati 4 edifici. Identificati 15 immigrati irregolari che occupavano stabili in via Bassaquar, Verga, Fiumicello e Porto e San Michele. E le forze dell'ordine, una cinquantina di uomini, sono stati coinvolti nell'operazione e hanno quindi preso questi 15 uomini che sono stati espulsi. 6 di loro con trattenimento nel CPR, nei centri di permanenza per il rimpatrio. Ecco, insomma, giusto una notizia da ricordare perché comunque continua questa attività di sgombero. In realtà lo cita anche l'articolo verso la fine, che dice comunque non è stata non è sporadica, perché anche le settimane scorse sono stati fatti altri, più nella zona sud di Verona e prima ancora nella zona di Veronetto. Insomma, comunque a ruota vengono perlustrati e sgomberati.
Che sono quelle famose di luglio in cui poi vengono presi e cercati di farle espellere o comunque internati nei CPR. E invece la bile era troppa, avevo saltato un pezzo di intervista prima in cui si chiedeva delle sospensioni di licenze al questore, perché un'altra tattica, e anche qua è bellissimo la formula razzista con cui se ne viene fuori, la sospensione di licenza da attività come kebabare, come quello in centro a cui è stata revocata per 15 giorni sospesa la licenza, perché sembrava ci fossero risse, se fosse frequentato da pregiudicati che poi facevano casino la sera, bla bla bla. Quindi
chiaro, oltre al centro sociale e i barboni, questa qua del kebab era uno dei cavalli di battaglia nella campagna elettorale di Tosi, che poi l'ha portato alla vittoria.
Personalmente, poi multato la mamma con la bambina sui scaloni di Palazzo Barbieri. Ma infatti si chiama risse e degrado al kebab, ma non si capisce se al sapore di kebab al luogo fisico. Comunque... rimane così perché appunto in questa la risposta anche del questore, oltre a prendere queste misure, sono i tavoli con la comunità di migranti per il questore, quindi come dire, no, vanno coinvolte e nella sua testa
inclusione,
è per questo che tolgono le panchine, esatto, perché vogliono i tavoli con i migranti,
esattamente. Vabbè, l'attività è stata riaperta però con limitazione di orario, che vabbè era buono.
Non è il mio tipo di droga, non è il mio tipo di fogna. Topo di fogna, cane con la rogna, si bagna nel piscio di un parco di Bologna.
Bologna. Sulle panchine non si può più dormire e non ci si può neanche sedere. E allora cosa servono se sono di metallo e non si possono neanche bruciare? Brucia le panche, bruciane tante, calpesta le piante. Brucia le panche, bruciane tante, calpesta le piante.
Non ho mai visto una rosa del deserto, non ho mai visto un drone nel mio orto, ma sono sicuro che c'è un morto nel mio corpo.
Morto. Mangiare panino, in arena ti ferona. Mangiare panino, mortadella molto buona. Fare amicizia con vegano musulmano, kebab con la polenta,
la nonna è più contenta. Il drone sgancia caramelle per bambini buoni, il drone sgancia bombe per i cattivoni che mangiano i panini sui gradini delle chiese, ma il vigile che vigila lui dice non si può.
No no no, non si può.
E concludiamo questa lunga carrellata estenuante sul degrado della sicurezza, che probabilmente avrà portato molti ascoltatori a dire: ma parlate sempre delle solite cose. No, parliamo anche di altre cose, cioè di come la nuova amministrazione, o comunque la nuova retorica sinistrorsa di questa città destrorsa, utilizzi, cannibalizzi un po' gli argomenti per le solite dinamiche appunto repressive. Tutta questa supercazzola per dire cosa? Che anche il fatto, abbastanza diciamo se vogliamo consueto, tra virgolette, perché poi in realtà era da un po' che non succedeva un episodio del genere, del tentativo, attentato assalto alla Festa in Rosso, cioè alla festa di Rifondazione Comunista, successo qualche tempo fa, è stato usato dai media e dalle istituzioni per giustificare cosa? L'aumento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio. È stato anche un incontro al polo di giurisprudenza, all'università di giurisprudenza, in cui si parlava dei reati d'odio e di come le forze dell'ordine appunto intervengano, debbano intervenire contro questi reati d'odio. E
sappiamo che la parola odio poi prende dentro un po' tutto.
Cioè nel senso, perché odiano questi che odiano gli immigrati, odiano quelli che odiano quelli che odiano gli immigrati, che odiano quelli che odiano gli immigrati. Quindi, insomma,
quelli che fanno le scritte odiano i muri, cioè tutto.
Sì, c'è un po' una carta piglia tutto. Rispetto a questa vicenda della Festa in Rosso, il questore ha disposto dei DASPO e degli avvisi orali. DASPO, divieto di partecipare a manifestazioni sportive, e avviso orale, che in realtà non è una cosa così lieve, nel senso che l'avviso orale è lo step prima della sorveglianza speciale, cioè praticamente è una richiesta di cambiare il proprio atteggiamento, di rivedere le proprie scelte, diciamo, di vita e i propri comportamenti delinquenziali, e appunto, se ovviamente non ti adegui, scatta la pappina.
Cioè la sorveglianza,
cioè la sorveglianza speciale. Poi ovviamente in questo caso sappiamo che rispetto a quelli che vengono definiti militanti di estrema destra, cioè ai gruppi neofascisti in città, ma non solo in città, c'è una certa come dire, un occhio di riguardo, come vediamo anche da vicende processuali più ampie, perché se appunto adesso abbiamo un anarchico dentro il 41 bis con un'accusa di tentata strage, appunto responsabile della strage neofasciste, anche conclamate a livello processuale, sono ancora ampiamente a piede libero, e con fra l'altro delle accuse, diciamo, molto più lievi, se vogliamo fare appunto la comparazione di quel mercato delle vacche che è la giustizia dei tribunali. Però appunto, al di là di queste richieste da parte delle istituzioni, c'è anche da dire appunto, ma chi deve essere a proteggere la popolazione, una parte della popolazione, dai militanti non fascisti? Gli agenti che poi sono resi responsabili di torture nella questura, perché l'altro filone che prosegue, e di cui c'è una sporadica notizia sui giornali, è quello appunto delle inchieste per i pestaggi, per le torture nella questura di Verona, dove fra l'altro possiamo leggere comunque titoli come: presunti abusi in questura, dal GIP le 7 vittime. Ed è già tanto che non abbiano detto le 7 presunte vittime, perché appunto quando si tratta di un agente magari aggredito, come è successo anche in questi giorni o nei giorni passati, quando viene aggredito un agente è sempre appunto il colpevole dato per scontato, quando invece è un agente è un presunto colpevole di qualcosa che bisognerà accertare, e poi magicamente finisce in nulla di fatto. Roba.
Siamo stanchi di contare i feriti un giorno dietro l'altro, ormai è diventata una guerra. E uno pensa:
in Ucraina?
È appena uscito. Ok, vabbè, metti che è una cosa un po' più locale, perché però pensi a Chieti, l'uomo morto per il taser degli sbirri, pensi al pestaggio a Reggio di qualche giorno fa in carcere, pensi a tutte queste cose, dici la posizione un po', e invece no. Titolo: due poliziotti aggrediti in stazione, e le parole dette all'inizio erano del Davide Battisti, segretario provinciale del sindacato di polizia SIULP, quei sindacati che si lamentano dell'organico della polizia e non fanno nient'altro praticamente. Niente, viene raccontato questo trafiletto di, mi verrebbe a dire, l'ennesimo tentativo, insomma, del solito controllo degli sbirri, vabbè. Ma lo leggo perché è un po' carino. Solita zona stazione, dice. Cioè proprio è la stazione che è proprio
al bar.
Bisognerebbe chiudere la stazione.
Quello magari. Niente, un cittadino al bar lì della piazza della stazione, marocchino, viene scritto, alterato da alcol e droga, cioè tipo l'unico su tutta la città. Prima aggredisce a colpi di bottiglia il gestore. Sti colpi da... Poi imbraccia una spranga di ferro per colpire altri avventori a caso. Un pazzo, sono sempre sti... La pattuglia interviene, chiede ausilio ai carabinieri, che a loro volta arrivano con una pantera. E quindi arriva un mezzo militare. Nel senso...
Dei militari.
Cioè la metà sotto, la metà sopra. No, mezzo militare. Dopo non poca fatica i poliziotti riescono assieme ai colleghi ad ammanettare lo straniero. Una roba tipo... com'è che è l'amaro lì, quello che fanno la pubblicità? Siamo riusciti finalmente a fare...
L'antico vaso andava portato in salvo. Sì, cioè. Possiamo fare pubblicità per nostri accordi, quindi non diremo il nome di questa pubblicità.
Vabbè, comunque... Quella la parte un po' più, ecco, tornando un attimo in serio, la parte più interessante dell'articolo è che questo segretario del sindacato bla 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 c'ha una posizione su questa cosa. Cioè, siccome sono stati, se ne sono andati con 5 giorni di prognosi questi poveri poliziotti, che probabilmente hanno qualche graffietto, il suo pensiero è: non avevano il taser, quello è il problema. Perché? Perché è uno strumento che è dotato per una singola pattuglia per turno. E quindi devi essere fortunato a essere in quella giusta, lui dice. Perché quando serve devi avercelo questo taser, no? E quindi niente, probabilmente questa cosa qua, siccome si parlava anche prima di taser, questa cosa qua non basta il fatto che sia già inserito nell'arma della polizia. Si sente già l'eco che ne serve di più. Che ne serve di più, come serve più polizia, come serve... Ma alla fine ce li stanno dando, ci sono i falchi, ci sono... E continuiamo così.
Ogni tanto comunque i controlli arrivano anche a chi non se lo aspetta. Chi è che non se lo aspetta? Bendinelli, il sindaco di Garda, anche titolare di un resort, un hotel, adesso non lo so, e si lamenta di questi controlli sul lavoro, degli ispettori del lavoro e guardia di finanza che ha subito nel suo hotel.
Controlli sì, ma non sul lavoro!
Sembravamo sotto assedio. E denuncia questa cosa con un comunicato stampa del comune.
Pure
il comune. C'erano i cecchini e i palazzi a
fianco. Mettendo in piazza ciò che gli è successo come proprietario del resort. Una struttura a 4 stelle con 21 camere, 5 minuti in alto del centro, fa anche un po' di pubblicità. Insomma, il suo albergo è stato sottoposto a una verifica da parte dei funzionari dell'ispettorato del lavoro, che hanno detto di essere stati mandati dal Ministero del Lavoro. Insieme a loro anche la Guardia di Finanza e alcuni ispettori dell'INAIL. In pratica queste persone hanno chiesto ai dipendenti se erano in regola, avevano i contratti, queste cose qua, e solo che il Beniale si lamenta perché dice, ripeto, sembravamo sotto assedio, un dispiegamento di forze ingiustificato, queste cose possono andare fatte ma non in questo modo, perché comunque c'erano i turisti lì e non capivano cosa stava succedendo e quindi insomma
che figura ci facciamo,
c'è rimasto un po' male adesso. No, non è tanto il discorso di giusto facciamo più controlli sul lavoro. Il discorso è: questi si stupiscono solamente per dei controlli sul lavoro, quando se fossero, ad esempio, come parlavamo prima, magari persone senza casa che occupano, forse altro che sembravamo sotto assedio, mi viene da dire.
Ma eravamo sotto assedio per colpa loro. Nothing to prove, the time is up.
Thank you.
Si parla tanto di microcriminalità, ma della macrocriminalità se ne parla solo in maniera occasionale quando c'è l'inchiestone che ogni tanto spunta fuori su cosa? Sul crimine organizzato, sulla mafia. Di solito i toni sono un po' quelli esotisti del meridione, le regioni del sud, dove succedono le cose che qua da noi invece. Ogni tanto invece succede un'inchiesta sulla mafia al nord, che in realtà è un dato di fatto, ma ci si scopre appunto mafiosi così di punto in bianco ogni tot. L'inchiesta, il giornalista vittima dell'attentato, Filippi, io basito ma lo stato c'è. Perché cosa è successo? Praticamente è una specie di filone successivo all'inchiesta Isola Scaligera sulla 'Ndrangheta in Veneto e in particolare a Verona. E sono venuti fuori degli episodi di intimidazione contro giornalisti, sindacalisti e parrebbe, insomma, dalle indagini è uscito fuori il nome del mandante di queste intimidazioni, che altri non è, se non altri sarebbe, perché ovviamente quando si parla di politici il condizionale è d'obbligo, è dovuto, il garantismo è non messo in discussione, sarebbe un ex senatore della Lega Nord, adesso o comunque dopo diventato di Fratelli d'Italia, tale appunto Filippi. E i giornalisti italiani vanno a chiedere al giornalista a cui sono stati esplosi 5 colpi di pistola contro la propria abitazione, fra l'altro mettendo a rischio anche la vita del figlio, perché un colpo è passato a 10 cm dalla testa del figlio. Gli chiedono, ma Gervasotti che è ex direttore del giornale di Vicenza, quindi non proprio, diciamo, l'ultimo arrivato, gli chiedono, ma lei non si aspettava proprio nella maniera più assoluta? No. Come poteva immaginare che dietro a una cosa tanto grave, un attentato di mafia, ci potesse essere un industriale, un politico, un uomo che per 2 volte è stato nel nostro Parlamento? Incredibile, surreale, assurdo. E in realtà il legame fra politica e mafia è qualcosa di estremamente strutturale dalla sua dall'origine della mafia, strumento appunto anche di dominio del neo-stato unitario del Regno d'Italia sul meridione, e poi in generale, diciamo, quando si tratta di affari c'è sempre una malevolanza, qualcuno che fa lavori sporchi e diciamo la mafia provvede spesso e volentieri a questa cosa, come vediamo anche magari in tutte anche le vertenze del settore logistico con l'aggressione Picchetti da parte di gruppi diciamo delinquenti o comunque paramafiosi se non mafiosi. E gli chiedono, ma ha provato a spiegarsi perché, e fondamentalmente viene fuori che dice: lui, io l'ho incontrato solo una volta, questo politico della Lega, e che mi aveva chiesto di trattare in maniera più, un po' più sobria, si lamentava perché il giornale non seguiva correttamente la vicenda legata ai terreni del CIS, che è una vicenda nel Vicentino di terreni ad uso logistico, finita con delle ditte fallite, dei giri di soldi non proprio chiari, insomma praticamente questo politico non voleva che il giornale si occupasse della faccenda, comunque non gradiva il modo in cui il giornale se ne occupava. Dopo qualche anno, per ordine di questo politico, sono stati fatti esplodere colpi di pistola sull'abitazione del giornalista, che non aveva, diciamo, non si era piegato a queste richieste. Di fatto questo, quello che emerge un po' è questo. L'altro episodio è il pestaggio di un sindacalista, se non erro, all'interno degli appalti del Pollo Arena, perché è una vicenda di cui avevamo parlato anche a Benvenuti tra i Rifiuti tempo fa, e questo appunto è quello che ci viene dai giornali. Il legame appunto fra politica, mafia e imprenditoria, quindi diciamo altro che gli anarchici in 41 bis, altro che appunto la lotta dura alla mafia. La mafia è ben, diciamo, connaturata nel sistema economico in cui viviamo, e anche questi articoli, per quanto in maniera distorta e sempre, diciamo, travisata dal giornale, ce ne parlano.
Ma riprendiamo cambiando argomento e cercando di fare un po' una panoramica 360 su quello che è soprattutto il giornale che ci tocca più da vicino, che è l'Arena. Allora, c'è questa notizietta molto interessante dei cassonetti intelligenti. Per chi l'ha sentito, in alcune aree, diciamo così, periferiche della città, c'è questo progetto sperimentale di questi cassonetti intelligenti. È tutto smart, è il periodo, proprio l'epoca dello smart, dell'intelligenza non umana, evidentemente, perché è sempre artificiale. Comunque, questi cassonetti sarebbero utilizzabili dai cittadini grazie a un'app o a una scheda che li apre, diciamo, ogni singola volta che il cittadino porta il sacchetto, e si apre solo uno piccolo spazietto grande quanto un sacchetto, e uno non può buttare più di un sacchetto, e più o meno così si controlla un po' di più per l'AMI e tutto questo. E cosa leggiamo? Mozione del presidente della Settima, San Michele Extra: in estate si sospenda il servizio. E perché? Perché le immondizie puzzano e creano disagio, dice il nostro Claudio Perbellini, Forza Italia, Listatosi, consigliere della Settima, che ha presentato proprio questa mozione per chiedere temporaneamente il temporaneo annullamento del servizio di cassonetti intelligenti per evitare l'accumularsi di rifiuti nella zona di San Michele, che a quanto pare in questo periodo puzza tanto per l'estate ovviamente e per i rifiuti a fianco dei cassonetti. Perché questo? Perché secondo il Perbellini, che solitamente è un po' strana come cosa, perché in realtà di solito è colpa del cittadino che non mette, in realtà il signor Perbellini riconosce che non tutti hanno questa app e questa scheda, e che il personale AMIA è in difetto un po' per l'estate, per le vacanze, così. E quindi chiede la sospensione della chiusura, quindi che diventino per un periodo dei cassonetti normali che si possono aprire.
Cassonetti scemi.
Dei cassonetti scemi per il periodo, perché poi quando c'è un po' più di... allora tornano intelligenti, è così. A settembre tornerà l'intelligenza, sai, si riprende tutto. Sì.
Prende scuola, vai sui banchi, vai a studiare.
Io ho cancellato.
C'è una grande opera in arrivo a Verona, la ciclabile sopra elevata.
Era ora.
Rilancerà Portavescovo. Una pista ciclopedonale sopra elevata, sopra via Torbide, fino alla zona universitaria, all'ex caserma Santa Marta a Veronetta.
Ah, ma non è al posto del traforo?
No, il primo del genere in città. Quindi ponte sullo stretto di Verona, di via Torbido. E che dividerà il transito di automezzi da quello per pedoni e ciclisti con parcheggi. Non si capisce come, però ci saranno comunque dei parcheggi in più, perché i parcheggi fanno sempre
più parcheggi.
Cioè è sempre la
fan voti
parcheggi. Quindi in questo mega ponte pedonale ci saranno dei parcheggi, non si sa dove, però ci saranno. E quanto il comune realizzerà nell'ambito della riqualificazione della stazione ferroviaria di Portavescovo, e quindi nell'area frequentata anche da studenti, che poverini, insomma, devono attraversare la strada normalmente alla fatica. Il Palazzo Barbieri, il comune è in prima linea in questa cosa, e la soprintendenza d'archeologia Belle Arti ha dato il via libera, ha valutato positivamente la proposta del sovrappasso ciclopedonale. Non ha detto è una merda, da vedere un altro ponte brutto, anche se pedonale. Ha detto da quel ponte ci sarà una grande rilevanza sul fronte panoramico, perché da quel ponte potrai vedere la bellissima caserma, ex caserma che è appena stata ristrutturata, che ospita gli spazi per gli studenti. E l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari dice che con questa opera si contribuirà al rilancio del quartiere.
così una notizia di colpo, giro pagina, e come fa, diciamo, i temporali, come fanno i temporali al lago, che di colpo lo prendono, lo stravolgono, lo portano via, così il lago fa con Verona sulle notizie, no? Che ti viene a... Cioè, diciamo che c'è tutto questo dibattito sul turismo del lago, il turismo di lusso, che perché adesso sul lago purtroppo va un po' solo quello praticamente. Cioè, avevamo, mi sa che si era letto ancora tempo fa dell'immobiliare, che l'immobiliare di lusso del Garda, che insomma cercava nuovi acquirenti. Oltreoceano, americani, ricconi, robe del genere. Questa cosa qua più o meno è rimasta e anzi si sta evolvendo. E addirittura, articolo dice, la nuova scommessa del turismo di lusso, sto imprenditore Cristoforetti, cioè così come sottotitolo, come se tutti conoscessero questo Cristoforetti, io adesso non so, l'imprenditore Cristoforetti dice: non chiedono più papillon e pomelli d'oro, ma ricordi, gite nelle malghe e lavoro in vigna. Così il turismo è disposto, turismo di lusso, è disposto a pagare un fracco di schei
per lavorare in vigna,
per raccogliere l'uva. Sì, e niente, qualche trafile qua, qualche frasettina Ingenio. Qua giusto per capire. Cambiano i parametri, dice questo qua, del turismo di lusso, con una spesa media di 4.000 euro a persona. Cioè esiste un turismo, la media oltretutto, cioè non è che è il massimo. Niente, così cioè, guarda, merita giusto una... Non è che merita, fa ridere giusto un trafilettino che mi metto a leggere. È una citazione: il turista alto spendente paga per avere esperienze locali e uniche. Purtroppo credo che il nostro territorio sia ancora un po' indietro da questo punto di vista. E questo è il titolare della Relais Villa Cordevigo, non ignoro dove sia. Però è una di queste, insomma, di questa rete di turismo di lusso. Penso soprattutto al lago di Garda. Si mangia quasi solo pesce di mare e non del nostro lago, con vini in arrivo da tutto il mondo piuttosto che locali. Così non va bene. E così finisce più o meno questo articoletto tristissimo su... No, ma non funziona quello lì, devi mettere...
Sappiamo che i giornalisti gli piacciono le metafore, col lockdown ci parlavano di guerra, quando parlavano del lockdown i termini erano quelli, e adesso quando si parla di rialzo dei prezzi si parla con toni sportivi,
calcistici
più che sportivi, perché c'è il derby con Vicenza,
legato a cosa?
Sempre atteso derby Verona-Vicenza sugli spritz in bra. Derby dei listini, alza uno, poi alza l'altro, poi alza quell'altro.
Chi alza di più?
E
qua?
Vince chi alza di più il prezzo dello spritz. Dice che nel centro è arrivato a prezzi altissimi. Comunque adesso non lo so.
Ma chi sta vincendo?
Per ora mi sa Vicenza sta vincendo. Però Verona vince contro un altro derby molto
sentito,
che è quello col Brescia.
Per?
Perché Verona batte Brescia.
Su cosa?
Sul prezzo dei parcheggi, perché adesso Verona i parcheggi costano 2 euro. Ed ha battuto Brescia, che aveva fatto un rilancio. Verona ha detto: no, noi non ci stiamo a perdere contro il Brescia, alziamo di più.
Sono veronesi i parcheggi più cari. E qua stiamo sfumando lentamente nell'assurdo, nelle cose un attimo un po' più surreali che leggiamo sulla carta stracciata. Basso Veronese, l'arena del 3 agosto 2023, Salieri un altro schiaffo da Vienna. A chi? Al buon Antonio Salieri, musicista defunto ormai da secoli, che praticamente a Vienna è stato... c'è una stella marmorea, un po' quelle tipo Walk of Fame, in teoria questo dovrebbe essere una specie di mausoleo, comunque una roba legata anche alle spoglie del defunto, in cui c'è scritto Antonio Salieri, con anche la firma, e data di nascita, data di morte. Il problema è che la data di nascita è giusta, ma il luogo è sbagliato, perché non è Legnago, che ha dato le origini a questo musicista, ma Legnano. in Lombardia che non c'entra nulla. Una consonante è bastata a fare la differenza e a creare un incidente diplomatico, perché il sindaco di Legnago, di Legnano, scusate, ha scritto all'omologo viennese dicendogli: scusate, potete per caso correggere la, la scritta, l'iscrizione, e questo gli ha risposto con molta cortesia, ma anche con una certa burocratica scontrosità. Gli ha detto: guardate, noi non vogliamo più spendere soldi su questi monumenti per scelte nostre, e quindi il nome, cioè l'iscrizione, rimane inalterata.
Ma qua c'è una confusione: è il sindaco di Legnano che ha richiesto
al sindaco di Vienna
di togliere,
cioè, perché, non quello di Legnago,
no, gli ha detto, una cosa un po' strana,
sì, ha detto, cioè, correggete, sì, la,
mi aspettavo fosse quello di Legnago,
no,
che diceva
di Legnago,
è giusto,
scusate, ah, ecco, ti sei sbagliato, confusione, ah, anche all'interno della nostra redazione.
Il sindaco di Legnago ha detto no, è nato qua da,
no,
noi,
il sindaco di Legnago, di Legnano, è probabilmente contentissimo, perché dice viene gente, turisti da tutto il mondo.
Ragazzi,
a vedere,
ho al telefono il sindaco di Legnago, ci chiede, sì, di cambiare anche noi il nome, quello che abbiamo detto,
sì, sì, più preciso, non fare il viennese.
Ma purtroppo questo, questo odio austriaco nei confronti, vabbè, e niente, quindi praticamente io proporrei, in realtà farei una controproposta, cioè cambierai il nome di Legnago in Legnano Veronese, così si risolve un po'.
Degli ascoltatori non saranno contenti di questo, di quello che stai,
ma
dicendo,
ogni decisione comporta delle criticità, quindi non so, io regalo questa proposta agli amministratori che ci governano e vedremo.
Il tessuto connettivo della società, la vita non è solo evasione, esiste anche il mattone per ogni casa che non crolla, c'è un geometra che non molla. Facile avere la testa fra le nuvole, ma la statica non son bubole. Il geometra ha un cuore, anche lui è sognatore. Il geometra ha un cuore, sognatore. Cazzuola calce e cemento non son poi un tormento. Lati, quadri, cubi e tubi, sempre soli come i lupi. Nel cantiere devi stare, se la vita vuoi capire.
Il geometra ha un cuore, anche lui è sognatore. Il geometra ha un cuore, sognatore.
Addio, abbiamo finito i chioni.
Andateli a comprare, non mi rompete le palle.
Senti Joe, non è che per caso te lo sei comprato sto diploma?
No, ho studiato 36 sessantesimi all'esame di maturità, il minimo con il massimo sforzo.
Mitico geometra!
Scusa, potresti portarmi il tacheometra? Che devo fare delle misure.
E lo vai a prendere da solo, geometra di merda!
Giovane laureato, senza speranza, hai mai provato la manovalanza? Calcoli somme e divisioni, decimali da arrotondare. Nella vita i conti devono tornare.
Il geometra ha un cuore, anche lui è sognatore. Il geometra ha un cuore, sognatore. Il
geometra Jimmy Bellafronte, sono l'appuntato sgargiulo.
Ho qui un mandato di comparizione per vilipendio al bel canto all'italiana. Mi segua precedendomi e lasci le note al coro. Prego.
Il geometra ha un cuore, anche lui è sognatore. Il geometra ha un cuore, sognatore.
E andiamo con un omaggio a chi è assente ingiustificato. Parliamo di geometri, no, non di un geometri qualunque, ma non di un geometro geometra qualunque,
di un geometra sognatore.
Allora, poi non si sa mai chi è il vero protagonista in questa intervista. Lui, Lorenzetto.
Eccolo. Ricordiamo però chi è Lorenzetto, perché qua gli ascoltatori sono arrugginiti.
Ma bisogna ricordarlo.
Dobbiamo dirlo chi è.
Diciamo che non so.
Un gigante del giornalismo veronese.
Diciamo che non so, Maurizio Costanzo è una cola sottomarca. Lorenzetto è pura Coca-Cola. Quei tre baci di Frank Sinatra al faccendiere. E parte così l'intervista a Adriano Zampini. Questo geometra che non è solamente un geometra, e mo lo scoprirete presto. Posso definirla faccendiere? Sì sì, non c'è problema. Giampaolo Pansa scrisse che ero un giovane lupo. Si figuri, sosteneva che avevo la faccia da killer. Ride Adriano Zampini, nato a Parona e cresciuto a San Martino Buonalbergo. Un simpaticone nel giudizio che ho condiviso con Vittorio Feltri in Buoni e Cattivi, a dispetto del 5 che gli abbiamo appioppato in pagella. Conquistò persino Enzo Biagi. Mentre mi torchiava gli dissi: stia attento perché riesco a leggere alla rovescia gli appunti che sta prendendo. Allora siamo uguali, perché so farlo anch'io, replicò. Oggi a 74 anni, il precursore di Tangentopoli, ex socialista, con i suoi occhialini tondi, assomiglia a uno dei personaggi togati di Légende de Justice di Honoré Daumier, un libro del 1848 che fotografai nelle mani di Bettino Craxi ad Amamet, unica lettura in grado di procurare una mesta ilarità al latitante o esule, dipende dai punti di vista. Tuttavia, siccome Zampini pativa qualche problema di immagine, pensò bene di uscirne con una tangente da 33 milioni di lire che gli valse in un sol colpo la laurea d'onore in scienze politiche dell'Università de Buenos Aires, la carica di console onorario del Kenya a Torino, la nomina generale di Gran Croce dell'Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta e a guardiano del Sacro Sepolcro di Gerusalemme. Dovetti aggiungere altri 2 milioni per la divisa rossa con le spalline dorate e la spada. Mio padrino di ammissione dell'ordine fu Frank Sinatra, che mi consegnò le insegne a New York, baciandomi tre volte sulle guance. Peccato che avesse quella che i romani chiamavano la fiatella, l'arpiodaio per noi veronesi. Non male per un geometra. Uscì dall'istituto Lornia con 60 sessantesimi, miglior studente della provincia, tutti 10 in pagella tranne che in condotta. Nel 68 militavo nel PSIUP e minacciai di buttare il preside dalla finestra perché non ci faceva occupare la scuola. Giusto 40 anni fa le confessioni di Zampini scatenarono il tifone giudiziario che il 10 ottobre 83 portò alle dimissioni del sindaco Diego Novelli del PC, del suo vice Enzo Biffi Gentili del PSI e dell'intera giunta comunale socialcomunista di Torino. Fu il primo scandalo d'Italia originato dall'intreccio fra politica e affari. Finì con 18 condanne. Il faccendiere veronese si beccò un anno e tre mesi, ma se la cavò con un soggiorno di appena 20 giorni nel carcere di Asti per il reato di corruzione impropria antecedente. Io so soltanto che in tutto scucì i tangenti per 6,8 miliardi di lire. Tornato a casa, non trovò più la moglie, una maestra elementare torinese sposata nel 71, scappata per la vergogna. Mio suocero, un contadino, era chiuso in casa da mesi per lo stesso motivo. Non trovò neppure l'unica figlia, che oggi ha 44 anni e abita ad Arbizzano, laureata in storia dell'arte, gli ha dato due nipoti di 7 e 4 anni, e nemmeno le 5 aziende con cui per anni aveva fatto affari d'oro, ungendo le ruote ad amministratori regionali e comunali. Da tempo tornato a vivere a San Martino Buonalbergo. La sua ultima creatura, la società Valpadana SRL, è fallita nel 2012 dopo aver realizzato 3.000 appartamenti un'epopea narrata in un volume che si apre con la benedizione di Don Giovanni Andreoli, il parroco di Pai, morto 20 anni fa, il nostro santo protettore. All'inizio si legge questa frase del sacerdote: dobbiamo essere severi con noi stessi. Chiede Lorenzetto: però le resta questa magione dentro la tenuta della musella? La corte Drago, ma solo incomodato d'uso, fino all'Ottocento era una fucina alimentata dal fibbio. Facevano i chiodi con il ferro che arrivava dalle ferrazze. Con 6 soci rilevai la Glaxo, dalla Glaxo i 450 ettari che appartennero alla Maddalena Trezza di Musella, al marito Duca Pietro d'Acquarone, ministro della Real Casa, un decimo dell'intero territorio comunale. Li rivendemmo a 36 proprietari diversi. Lei è di Parona, però. Sotto località Brol, prego. Il mio nonno paterno, Giulio, faceva il mezzadro sulle terre di Villa Tomba. Invece mio padre Gino andò a lavorare da Conforti, Casseforti, a 13 anni. Arruolato nel 132esimo reggimento Ariete, frequentò la scuola di carristi a Sant'Anna d'Alfaedo, combatté a El Alamein. Venne fatto prigioniero dagli americani e deportato nel Nebraska. Rientrò in Italia nel 47. Mi pareva che fosse stato suo nonno a combattere in Africa. Giusto, il nonno materno, Giuseppe Avesani, detto Patrilia, di Avesa. Ma era la guerra italo-turca di Libia dell'11-12. Tornò a Zuara nel 1913 con un barattolo in cui c'erano gli orecchi tagliati a 35 ottomani. Non si erano decomposti? Sottosale. Gli misi il trofeo nella bara quando nel 71... lo seppellì nel cimitero di Quinzano. Era un uomo ardimentoso. Aveva il braccio proibito. Il braccio proibito? Una fascia di cuoio che le autorità legavano stretta attorno al bicipite delle persone inclini alla rissa, in modo da ridurre la potenza del pugno. Con uno dei suoi cazzotti il nonno stese un mulo che gli stava mangiando le piante di piselli. Poveri figli, in caso di sberle. Con mia madre Amalia era tenero. È vissuta qui con me fino alla morte. Ho un fratello più giovane, Silvano, che per 25 anni è stato capo dell'ufficio tecnico nel comune di San Martino Buonalbergo. Lei si è risposato, sì, nel 99, a Las Vegas, con una donna di Cadi David, 3 lustri meno di me, campionessa triveneta senior di salto in alto, nozze trascritte a Verona.
Ha la gamba legata. Non salta troppo alto.
Che ricordi ha dell'infanzia?
La gamba presa.
Che ricordi ha dell'infanzia? Belli. A Parone andava all'asilo dalle monache, vicino al lavatoio. Venendo dai campi era una specie di bestia. Morsicavo la povera suor Lucia. E perché lo faceva? Non mi piaceva l'asilo, volevo tornare a pascolare le pecore di mio zio Bruno. Mi pagava 10 lire al mese. Allora suor Lucia, un angelo, mi diede la stessa somma per preparare le scodelle della refezione. Da grande l'ho cercato ovunque per ringraziarla, quella santa, ma non sono riuscito a scovarla. Poi la sua famiglia traslocò. Arrivai a San Martino a 11 anni, strinsi subito amicizia con Giuseppe Zenti, altro nome che non si sente più da queste parti. Cercammo di costruirci una zattera per navigare sul Fibbio. Gli predissi che sarebbe diventato vescovo, lui non voleva crederci. Scommisi che se avessi vinto io, la prima visita pastorale da Presule l'avrebbe fatta a casa nostra, e così avvenne. Prima di trasformarsi in faccendiere, che cos'era? Geometra nello studio degli architetti Calcagni e Cenna di Verona. Lì conobbi Silvio Conforti, il quale progettava una villa a San Zeno di Montagna, era il datore di lavoro di mio padre, mi prese come assistente, ma io volevo riportare mia moglie a Torino. E quindi sulle pagine gialle scelsi a caso una ditta piemontese di Casseforti, La Sele Arredo. Scoprì che il proprietario era Walter Leto, segretario regionale ligure dell'MSI. Fu lui a farmi conoscere il sistema dei partiti. Quello spartitorio? Esatto. Il primo appalto vinto fu per gli arredi del Palazzo di Giustizia di Genova. Sganciammo una stecca del 3% a un funzionario della regione Liguria, nome in codice Cin Cin. L'unico che si portò la scrivania da casa fu il procuratore Francesco Coco, che pochi giorni dopo venne ucciso dalle Brigate Rosse, perché durante il sequestro del magistrato Mario Sossi aveva rifiutato la trattativa con i terroristi per la liberazione dell'ostaggio. Niente eccezioni nel sistema? No, lucravano tutti, nessuno escluso. Su ogni opera pubblica o acquisto la tangente era del 10%. Alla regione Piemonte il 3% andava al PSI, che aveva ideato il metodo, il 2% al PC, che governava con i socialisti, l'1 e qualcosa alla DC, il resto suddiviso tra le altre forze politiche. le dazioni come avvenivano. Siccome i partiti bisognava addolcirli, nascondevo le mazzette in scatole di Gianduiotti. Solo un geometra del Consorzio Agrario di Torino mi rimandò indietro le banconote, però i cioccolatini se li mangiò. Aveva referenti particolari? E qua rispuntano nomi. I politici li conoscevo tutti. Per dire, il leghista Mario Borghezio mi faceva recupero crediti con un'azienda nella quale c'era solo lui, il titolare. La sera lo portavo alle riunioni del Carroccio con il cantautore Gipo Farassino e lo accompagnavo a casa con la mia auto a Chivasso. Ma il mio maestro era Giovanni Astengo, allievo di Adriano Olivetti, fondatore a Venezia della facoltà urbanistica, materia della sua competenza come assessore regionale in Piemonte. Alla fine si mise in proprio. Con la Jupiter SRL 900.000 lire di capitale, unico socio e unico dipendente. I PC derivavano dalla tecnologia militare, quindi diventai il terminale di colossi come la tedesca Messerschmitt Aerei e la norvegese Kongsberg Armamenti e Carl Zeiss Jena, Germania dell'Est, Galileo Italia, Thomson Regno Unito. La Computer Vision ci ospitò in 11 ad Huntsville, Alabama, e per il volo di ritorno New York-Londra ci mise sul Concorde. Galleggiava nel lusso. Guardi, la Kongsberg ci invitò all'hotel Espera di Helsinki per mostrarci sistemi informatici e plotter creati per la missilistica, ma che potevano servire negli uffici. A cena scolammo una cassa di champagne Veuve Clicquot. Finì che io e il vice sindaco Biffi Gentili, figlio dell'ex procuratore capo del re a Torino, cominciamo a tirarci addosso cucchiaiate di caviale, imitati dagli altri. Non potevate mangiarlo? No, e il savea d'arenga. Ma che referenze vantava? Quando Sandro Pertini inaugurò a Torino il laboratorio cartografico regionale allestito da me, saputo che ero socialista, che venivo da Verona, la città della nipote di Omira, figlia di Eugenio, il fratello del presidente ucciso nel lager di Flossenburg, mi ordinò: dammi del tu e vieni a trovarmi al Quirinale. Ero anche amico di Alexander Haig, segretario di Stato americano, lo conobbi all'Aftase di Verona. Allora era il comandante supremo alleato in Europa. Andai a Palazzo Carli a sbloccargli la cassaforte con Gelio, operaio della Conforti di cui non ricordo il nome. Il generale rimase colpito perché scattai sull'attenti. Per quale motivo lo fece? Restavo sottotenente degli alpini in congedo, già comandante della sesta compagnia alla caserma Cesare Battisti di Aosta, dove fu responsabile dell'ufficio primo, cioè intelligence. Faceva la spia? No, gestivo le raccomandazioni che arrivavano da cardinali, vescovi e alti papaveri. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 70 mi fu ordinato: tieni pronte le armi e la polveriera. Non sapevo che fosse un tentato colpo di stato. Del golpe borghese lessi sui giornali. In che modo diventò console del Kenya? Mi mandarono nell'ufficio di un tizio a Roma, via Veneto 144, quarto piano. Credo che fosse un massone. Era il 1980-81. Varcai un arco formato da due zanne di elefante che erano il doppio della mia statura. Quando scesi al bar di sotto trovai Eugenio Scalfari, il fondatore della Repubblica. Mi presentai e gli feci i complimenti. Ne fu molto lusingato. Perché aprire un consolato? Beh, mi serviva una sede coperta da immunità diplomatica. Tenere il nero nel mio ufficio a Parigi era diventato scomodo. Il PSI la scaricò subito. Bettino Craxi, il 20 marzo 83, sull'Avanti, fece scrivere al direttore Ugo Intini che ero al soldo di Cesare Romiti e Carlo De Benedetti, che avevo militato in Ordine Nuovo, che a Verona frequentavo il plurindagato colonnello Amos Piazzi. Tutte falsità per screditarmi. Lei come reagì? Mi tenni una ventina di miliardi dei socialisti che avevo nascosto in un armaron dell'appartamento affittato a Paradiso di Lugano, nel palazzo in cui abitava Gianna Nannini. È un miracolo che non l'abbiano fatta fuori. Nessuno mosse un dito, temevano che raccontassi altre cose. A volermi uccidere, come confessò un pentito, era semmai l'andrangheta, che nell'83 assassinò Bruno Caccia, il procuratore capo di Torino. Mi salvai trattando con il nipote del boss Tano Badalamenti, Salvatore, il proprietario di una sala da ballo a Nichelino. Che cosa le chiese in cambio? Voleva che gli presentassi VIP con vizi costosi, droga, sesso, giochi d'azzardo. Fu ammazzato dopo pochi mesi. Marco Travaglio ha scritto che la sua spregiudicatezza fu etichettata come genialmente abietta. Me lo ricordo bene, Travaglio. A Torino era l'aiutante del mio amico Beppe Fossati, corrispondente del giornale di Indro Montanelli. Io e Fossati eravamo soci nella Leonardo, con la quale costruimmo 322 appartamenti a Orbassano. Un grosso affare, ma che una bazzeccola. Pensi che per lo scandalo persi gli appalti sull'autostrada del Fréjus, un'opera da 2.500 miliardi di lire, per lo stadio delle Alpi di Torino e per la fornitura di lampadine garantite 24.000 ore da installare in tutti i semafori d'Italia al prezzo deciso da me. Avrà speso un patrimonio in avvocati difensore. La parcella versata al solo Gian Domenico Pisapia, padre di Giuliano, ex sindaco di Milano, fu di 350 milioni di lire. Ancora pendente con la giustizia? Sì, ma non c'entrano nulla con le tangenti. Devo rispondere di bancarotta per il fallimento di tre società, in cui figuravo al 50% con mio fratello Silvano, nonostante lui sia già stato assolto in appello. Senta, ma negli appalti è cambiato qualcosa da allora? Questa è la cosa interessante, che si parla di appalti, dice niente. Se mi mettessi una parrucca e mi cambiassi nome, potrei combinare in qualunque città gli stessi intrallazzi che feci a Torino. Con i politici devi comportarti come le donne, serve molto tatto, vanno corteggiate senza fretta, ma se ci staranno lo capisci subito, e ci stavano tutti. Un onesto, almeno uno, lo ha conosciuto, sì, Stefano Valdegamberi, parché lei è un montagnard. Ha mai confessato i suoi peccati al vescovo Zenti? Io ho detto, Giuseppe, tu lo sai che andrò all'inferno, vero? Mi ha risposto, non è mica detto. Hai un amico che ti può raccomandare al Padre Eterno con le preghiere. Ma lei rifarebbe tutto ciò che ha fatto? No, non ne valsa la pena.
Non è ancora finita.
Dopo questo fiume in piena di Lorenzetto che ci ha stordito con questa sequela infinita, questa carrellata di nomi, questi collegamenti astrusi, astronomici fra appunto Gianna Nannini, giudice Coco, Amos Spiazzi, insomma chi più ne ha più ne metta, se qualcuno c'è un nome da aggiungere probabilmente si potrebbe anche aggiungere. Dopo questa carrellata, questo articolo polposo ma riassumibile anche nella fine, cioè nel senso sono tutti raccomandati, raccomandazione regna pure anche per l'aldilà, abbiamo invece un articolo minimal, abbiamo un qualcosa veramente the more is less, direbbe qualche esteta moderno, perché è solo proprio un ritaglio della prima pagina di un'arena di qualche giorno fa che parla del duello degli anfiteatri. La vicenda è penso nota a tutti e anche a chi ci ascolta. Si sono sfidati due plurimiliardari, due delle persone con più soldi al mondo, cioè Elon Musk e Mark Zuckerberg, che fra tutti e due controllano praticamente la totalità o la quasi totalità delle aziende high tech, quantomeno occidentali, perché poi abbiamo tutte quelle diciamo controllate magari da per esempio il capitalismo di stato cinese, e loro sono, io non ho neanche seguito troppo la faccenda, però praticamente uno dei due ha sfidato l'altro a MMA,
però hanno chiesto di che questa sfida avvenga in uno scenario da antica Roma,
classico come quando i ricchi una volta potevano disporre della vita delle persone, pollice su pollice giù, sangue e giochi.
Però questo mi sa che non è previsto.
No, quello
pollice
no,
su pollice giù purtroppo, perché c'è almeno uno di due, uno di meno.
No, invece puntano tutti e due a sopravvivere, però sembrerebbe fra l'altro la cosa sia anche un po' tramontata in realtà. Ma la notizia qual è? Che l'arena non è in lizza come possibile ring. Questa è la notizia che ci tiene l'Arena, il giornale, a dirci. Appunto l'Arena, anfiteatro, non è in lizza. Si parlava anche del Romano, fra l'altro del Teatro Romano, come luogo possibile per questa sfida epocale. Ma il artello di Confcommercio rilancia: ci vorrebbe un evento così al giorno. Una sfida fra multimilionari al giorno, multimiliardari, pardon, al giorno. E noi
perché c'è l'indotto del settore, insomma.
Il ragionamento è quello, così anche i meno milionari possono raggranellare qualcosina. E noi chiudiamo questa 128esima puntata di BTR edizione estiva Summer Edition con quindi un auspicio: miliardari in arena sì, ma coi leoni. E nel chiudere questa puntata, e noi non sappiamo quando ritorneremo, se torneremo, come torneremo, l'auspicio ovviamente è di tornare a,
coi leoni,
a tartassarvi le orecchie, ma BTR ormai è più di una trasmissione, BTR è quasi un nome collettivo, è come un po' la rivolta degli schiavi di Spartaco. Chi è Spartaco? Siamo tutti Spartaco! Quindi insomma l'invito è anche usare le vostre forbicine, ritagliarvi i vostri articoletti e mantenere sempre quella criticità che abbiamo provato, proviamo a usare contro il bombardamento dei mass media. Perché BTR cos'è? BTR è poesia ormai, BTR è un bacio atteso dato con l'apparecchio, è una colomba, una rondine che fa primavera magari, ma anche il cagotto e quindi butta merda dal cielo. Questo, con questa immagine, ecco, vorrei chiudere questa nostra 128esima puntata. Mm-hmm.